L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
E i campioni tornano in campo, non sono solo qui a parlare con voi oppure dall'altra parte ad ascoltare, interagire con noi. I campioni tra poco tornano in campo, perché la settimana che porterà la prossima sfida al rientro in campionato dopo la due settimane, diciamo così, di pausa, spazio alle nazionali, spazio adesso alla Juventus, che torna con delle buone notizie, se non altro, visto che non è che ne ha avute di ottime da parte delle nazionali. Sì, bene l'Italia, chiaro, però al netto di tutto, qualche acciacco con Seisao prima, Gonzalez dopo, nulla di preoccupante chiaramente, però le buone notizie sono arrivate oggi. D'allenamento con Thuram e Weah in gruppo, questa è sicuramente una buona notizia in vista dell'Empoli, poi vedremo se come saranno a disposizione, se e quando deciderà di utilizzarli Thiago Motta, ma intanto insomma passi avanti ne sono stati fatti, se non altro in queste settimane, e poi domani la conferenza stampa di presentazione di Francisco con Seisao, da vivere rigorosamente in diretta qui su Radio Bianconera. 8 minuti dopo le 14, noi partiamo subito forte oggi, perché c'è un ospite d'eccezione che è impegnato dopo, perché si allena, o meglio allena, non è che si allena lui, magari sì, si allena anche lui, però soprattutto allena. E allora ci teniamo a sentirlo subito per avere il suo parere su questa nuova Juve, su Thiago Motta, insomma, su che segnali ha dato in queste prime tre partite di campionato. Una Juve profondamente, radicalmente cambiata rispetto allo scorso anno, una Juve che ha dato, se non altro, l'impressione di potersela giocare con l'Inter per lo scudetto. È ancora prestissimo, perché sono passate tre partite, quindi vietato fare calcoli o dare giudizi perentori, però in questo momento ci confrontiamo volentieri e lo facciamo con grande piacere con Sergio Porrini, ex difensore della Juventus, ai nostri microfoni. Ciao Sergio, benvenuto a Radio Bianconera.
Grazie a voi, grazie per l'invito.
Grazie a te. Sergio, io ti chiedo subito, questa è una domanda di prassi che faccio un pochino a tutti i nostri ospiti, che impressione ti ha fatto questa nuova Juve, perché ha cambiato tanto? Nonostante questo, però, ha dato degli ottimi segnali, soprattutto nelle prime due partite di campionato.
Sì, ottimi segnali, soprattutto nelle due partite, un po' meno nella partita con la Roma, sì. Ma forse perché nessuno, io per primo, ci aspettavamo una Roma così in palla e così ben organizzata e così ben messa in campo, che ha messo sicuramente in difficoltà la Juventus. È presto per dire, c'è la sensazione che si stia respirando un'aria nuova, mm-hmm. non solo nel modulo, ma soprattutto appunto nel modo di interpretare il calcio, sicuramente diverso tra i due allenatori, tra Motta e Allegri, mm-hmm. e per questa innumerevole quantità di giocatori e di calciatori molto giovani che stanno dimostrando però di avere un grandissimo potenziale. Quindi era fondamentale partire bene, proprio perché con un nuovo allenatore, con delle nuove idee, con giocatori nuovi, era importante subito ottenere risultati per far crescere anche a livello mentale la positività in loro e portarli ad essere con un pensiero vincente. Quindi sicuramente la sensazione che ci sia qualcosa di, sì, di veramente nuovo. Poi è il campionato che ci dirà dove potrà arrivare questa Juventus, che ancora secondo me è un po' work in progress, mm-hmm. no? Sta progredendo anche a livello di mercato, sta inserendo delle pedine importanti, però mi è piaciuta.
Fino a questo momento ci sono state tante scelte, anche piuttosto nette, da parte della dirigenza, con tantissimi giocatori fuori rosa, ma da parte anche di Thiago Motta, pronti via, dentro dal primo minuto Mbangula, dentro dal primo minuto Savona, Danilo fuori. Io ti chiedo, da difensore navigato quale sei, questa scelta di tenere un pochino ai margini o comunque tenere fuori dal progetto iniziale, se non altro, Danilo, capitano, recapitare la fascia di capitano sul braccio di Gatti, tu come l'hai vissuta da, insomma, protagonista assoluto della difesa juventina qualche decennio fa?
Beh, è una scelta forte, mm-hmm. una scelta di rinnovamento. Io l'ho interpretata okay. proprio come una scelta di abbiamo dei giovani importanti, sono convinto che mi possano dare qualcosa, perché nessun allenatore fa le scelte per penalizzarsi,
certo.
E quindi nessun giocatore per partito preso appunto può lasciare in panchina determinati giocatori. Vuol dire che il responso in questi primi mesi tra ritiro e partite amichevoli e campionato, hanno dato lui la sensazione che queste fossero le scelte giuste. Come dicevo, scelte forti, scelte che ti fanno capire che tipo di allenatore è arrivato. Un allenatore che non guarda in faccia a nessuno, non guarda la carta d'identità, guarda le abilità dei singoli e guarda quei giocatori che sono in grado di interpretare quello che lui vuole. Sappiamo benissimo, l'abbiamo visto a Bologna, magari centrali che partecipa al gioco, che diventa quasi un attaccante nel momento in cui la palla, insomma, c'è tanto lavoro da fare, ci vorrà del tempo, però nelle scelte ha già dimostrato e già fatto capire che lui ha bisogno di determinati giocatori indipendentemente dall'esperienza e dalla carta d'identità che hanno. Savona ha fatto benissimo, ha fatto anche gol insomma, sta dimostrando di essere all'altezza, quindi dobbiamo dire che Thiago Motta ha il termometro della squadra in mano e le sue scelte ad oggi hanno stupito un pochettino, però alla fine il campo gli ha dato ragione.
Ti ha stupito anche la quantità di mercato fatto dalla Juventus? Erano anni in cui diciamo qualche innesto arrivava sul mercato estivo, ma non così tanto. Ecco, in quest'estate di fatto è stata rivoluzionata, ribaltata la Juventus, in particolare un reparto, il centrocampo, però sono arrivati tanti attaccanti esterni, soprattutto sono arrivati tanti centrocampisti, è arrivato anche qualche difensore. E per chiudere ti chiedo: qual è il tuo assetto definitivo della difesa? Perché fino adesso abbiamo visto qualcosa, abbiamo visto un pochino Calulo, abbiamo visto Cabal abbastanza, i due centrali che sono stati prevalentemente Bremer e Gatti, ma tu dovessi disegnare l'assetto definitivo di questa difesa 4, come, su chi andresti?
Beh, sì, allora, tornando al mercato, sì. Idee chiarissime, necessitava sicuramente di rinforzarsi, di andare a centrocampo a portare dei giocatori, ed è stato fatto. Thiago Motta sappiamo come gioca, vuole esterni abili, sì. Soprattutto nell'uno contro uno, e questi sono arrivati. E a livello difensivo la sensazione è che Gatti e Bremer possono essere la coppia centrale sulla quale fare affidamento, che viene visto più Danilo forse come centrale piuttosto che come terzino, sì. E quindi mi aspetto che Savona possa però ritagliarsi un grandissimo spazio in questa Juventus. Poi a sinistra bisognerà ancora vedere, siamo all'inizio, però io penso che appunto il tutto si basi sulla coppia centrale Gatti Bremer, e poi gli altri magari li varierà e cambierà un pochettino di più.
Così come in questo avvio di campionato è ancora presto, però il punto fermo del centrocampo è sembrato Locatelli, completamente rivisto, no? Rispetto a Locatelli a cui eravamo abituati l'anno scorso, sembra un giocatore responsabilizzato, nuovo, probabilmente anche con una nuova posizione in campo. Ci aiuti a capire un po' come un giocatore possa passare da essere magari in difficoltà, come l'anno scorso in alcuni tratti della stagione ha perso anche la maglia azzurra, a essere protagonista assoluto quest'anno? Basta un cambio in panchina? Basta la fiducia dell'allenatore?
Sì, io porto sempre ad esempio un calciatore, sì. Che secondo me è Cristiano Panucci, che con Capello è riuscito sia per l'allenatore che per se stesso a dare il 200%, e quindi sotto la guida di Capello lui ha fatto grandi cose, vero, alla Roma, ha fatto, vero, benissimo a Real Madrid se non sbaglio, sì, ha fatto, sì, benissimo, sì, a Milano col Milan. E ha faticato invece magari sotto in un altro contesto con altri allenatori, quindi a volte si crea un feeling, sì, fra allenatore, ma perché basta magari cambiarti un attimino la posizione in campo, ma di pochissimo, basta fare delle richieste un pochettino diverse da quelle che magari erano state fatte in precedenza, e riesce ad andare a toccare, a far sì che questo calciatore possa esprimersi nelle sue potenzialità. Quindi la sensazione è quella. Poi è logico che siamo all'inizio, perché Locatelli ci ha sempre abituato, anche quando era al Milan aveva debuttato, a grandissime livelli, partite, quindi grandissime considerazioni, e poi dopo si era perso un pochettino per strada. Quindi è presto, però la sensazione è che in questo momento il centrocampo dipenda un pochettino da Locatelli, e gli altri girargli intorno.
D'accordissimo, quindi, d'accordissimi. Con questa analisi, prima di salutarla e lasciarla al campo, le chiedo la sua Juve, un suo ricordo, se ha nostalgia di qualcosa, se ha un compagno particolare, un episodio che ci vuole raccontare e condividere con noi qui su Radio Bianconera. Ci fa sempre piacere tornare indietro di qualche anno a quella Juve. E che Juve era?
Beh, allora, io adesso sono qua ad Ascoli, lavoro insieme a Massimo Carrera,
sì.
E lui come primo.
In bocca al lupo a tutti e due, un saluto come, anche come, a Massimo, chiaramente.
Certo, come dice, quindi spesso la sera quando siamo qua vengono in mente dei bellissimi ricordi di quegli anni. È logico che quello che più mi manca in assoluto è Gianluca Vialli, colui che è stato e per me sarà sempre il capitano della Juventus, il leader indiscusso di quella Juventus. E quindi tanti bellissimi ricordi e sicuramente un ricordo sempre a lui, a Ventrone sì. che arrivò e ci trasformò insieme a Lippi, cambiò completamente la nostra mentalità, la nostra metodica di lavoro e noi allenando adesso portiamo dietro, almeno io e anche Massimo, quella filosofia di Giampiero, quella filosofia del lavoro, quella filosofia dove devi dare tutto sul campo perché solo così secondo noi potrai ottenere dei risultati a lungo andare. E quindi insomma tantissimi bei ricordi, anche un pochettino logicamente tristi, però mi piace ricordarli per quegli anni bellissimi che abbiamo vissuto insieme e quindi insomma
è bello, è bello, bellissimo il suo ricordo. Porrini, ci uniamo. Il capo dei Marines era Gianluca Vialli, sì, eravate un grande gruppo, un grandissimo
io
gruppo.
Penso sempre che in qualsiasi rapporto umano, sì, indipendentemente, cioè nel lavoro piuttosto che in altri ambiti, quello che poi rimane non è quello che tu fai a livello, ad esempio parliamo di calcio, quindi sì, quello che tu fai a livello calcistico, quello che rimane che ti lascia l'uomo,
l'esperienza umana, sì, è vero,
l'esperienza umana. E confermo, queste due persone a me, e non solo a me penso, hanno lasciato veramente qualcosa di indelebile, delle esperienze di vita bellissime e sono un esempio per tutti quanti.
Eh sì, e lo sono ancora oggi a distanza di anni, e noi ci uniamo nel ricordo di due persone meravigliose che non ci sono più, le ricordiamo spesso qui su Radio Bianconera perché insomma sono parte anche di noi e le teniamo sempre nel cuore come lei. Sergio Porrini, è stato bellissimo averla qui ai nostri microfoni, buon lavoro, un saluto a Massimo Carrera e ci sentiamo presto.
Grazie mille, grazie.
Arrivederci, arrivederci. Grazie. Sergio Porrini ai nostri microfoni, un passo verso la Juve del passato, ma anche attenzione alla Juve del presente, perché chiaramente si torna in campo contro l'Empoli. E allora è stato utile questo confronto con Sergio Pollini. Porrini, tra l'altro, vice allenatore di Massimo Carrera. Quindi si torna un pochino nel contesto Juventus, che torna una coppia di difesa centrale che torna a essere protagonista con l'Ascoli e quindi in bocca al lupo a loro per il loro campionato. Tra l'altro, retroscena qui li svegliamo perché siamo su Radio Bianconera, non abbiamo bisogno di tenerci segreti tra di noi che siamo quasi una famiglia. Quando l'ho chiamato questa tarda mattinata, insomma in fase di briefing per definire un po' l'intervento, Sergio mi ha detto sì, presto, perché poi dobbiamo entrare in campo, mi raccomando, perché ci teniamo. Ecco, questa la dice lunga anche sulla filosofia del lavoro ereditata da un certo Ventrone, che è quello che ha portato poi banalmente il lavoro vero applicato al calcio. Il calcio fino a Ventrone era un'arte, uno sport che però non veniva gestito con i parametri di altri sport magari. Ecco, Ventrone, un aneddoto molto simpatico e carino, io lo tendo a ribadirlo quando ne ho l'opportunità. Ce l'ha raccontato Fabio Vergnano, nostro collega, che chiaramente appartiene a un'altra generazione sportiva. Ci ha raccontato che nel ritiro della Juventus, il primo anno di Ventrone, a un certo punto arrivò un container enorme e dentro c'erano tutti i macchinari della Tecnogym o comunque di palestra, insomma adesso sono passati tanti anni, e alla Juve non avevano mai visto una situazione di questo genere. Ventrone si impuntò, volle a tutti i costi portare anche in ritiro i macchinari per la palestra. Adesso io non so nello specifico, ma potevano essere tapis roulant, ciclette, pressa per le gambe, immagino, vado un pochino a sensazione, insomma, così credo che sia, e da quel momento la Juventus è cresciuta, proprio anche dal punto di vista muscolare, insieme a Ventrone, insieme a Marcello Lippi, insieme a tutti i giocatori che sono diventati poi degli atleti a 360 gradi, non più solo calciatori ma degli atleti veri. Ecco, questo è quello che ha voluto sintetizzare, immagino, Porrini in poche parole, cioè questa nuova filosofia di lavoro applicata al calcio ha dato vita a quella Juve incredibile, quel 4-3-3 con quegli tre attaccanti che si sacrificavano, con Ravanelli che tornava indietro, con Vialli che faceva praticamente reparto da solo, con Del Piero che ti dava la qualità, ma tu potevi sostenere quei tre là davanti con tutto il sacrificio di Ravanelli solo se avevi dei centrocampisti che si facevano, scusate il francesismo, il mazzo, e dei difensori di un certo livello. Così è stata quella Juve lì, che è arrivata ai successi che ci ricordiamo molto bene, ma tutto parte, secondo me, sì, talento, carattere, personalità, Vialli, Del Piero non si discutono, ma soprattutto anche da quella cultura, da quella filosofia del lavoro che ha inculcato Lippi insieme a Giampiero Ventrone. Ecco, la stessa filosofia di lavoro magari che rivediamo oggi in Thiago Motta. Questa è stata una domanda che possiamo girargli magari la prossima volta, però potrebbe essere interessante capire se dal di fuori Thiago Motta gli ricorda in qualcosa Marcello Lippi, insomma, quello che ha fatto per la Juve Marcello Lippi. Non lo stiamo a ribadire certo qui perché ce lo ricordiamo tutti. Buongiorno, ma Chiellini nella dirigenza non si sa più nulla. Simone da Vauda Canavese. Simone, sono diverse puntate che spesso e volentieri ci chiede di Giorgio Chiellini, ma è normale, legittimo che sia così. Possiamo dire cosa? Possiamo dire che ci sono buone possibilità che a breve possa essere annunciato. Ecco, non c'è tutta questa fretta. Non c'è tutta questa fretta perché è un rapporto solido, non c'è nulla da andare a definire, è già praticamente tutto definito. Chiellini è la Juventus e dunque il suo ritorno non deve essere gestito in alcun modo. È un ritorno a casa, è un ritorno dove ha fatto la storia, è un ritorno dove è stato un campione, e quindi immagino e credo che lo aspettino tutti a braccia aperte. Ribadisco, non è solo questione di quando, non è questione di se, ma di quando. Quindi a breve diciamo che avremo poi delle conferme anche in questo senso. Io non capisco, ma credo sia colpa mia. Ok, siamo meglio, più propositivi dello scorso anno, ci mancherebbe il contrario, ma le prime due partite giocate bene contro due squadre, diciamo così, non di altissimo livello. Parafraso il messaggio di Claudio. Appena si è leggermente alzato il livello, ci siamo arenati e per di più a casa nostra. Speriamo nelle prossime. Secondo me bisogna distinguere. Allora, ha ragione Claudio sul fatto che le prime due partite, insomma, sono stati avversari abbordabili, anche se il Verona qualcosa di buono l'ha fatto nella prima giornata, come si è rivelato una realtà in difficoltà in Serie A, come poteva essere prevedibile, una neopromossa che comunque ha fatto un buon mercato, però andando più forse su giocatori d'esperienza non avevano magari quel ritmo. Faccio un esempio, Belotti e Cutrone, ecco, per farne due di esempi che non avevano magari quel ritmo, abituati a giocare le 34 partite a stagione. Al netto di questo, le prime due partite secondo me fanno testo, perché abbiamo visto una Juve nuova, diversa, più propositiva, danno un'idea di quella che sarà la nuova Juventus. Attenzione, abbiamo visto una Juve senza i nuovi, li abbiamo intravisti di sfuggita nella partita contro la Roma, e anche questa fa... non è stato un passaggio a vuoto in generale. Si può pareggiare contro la Roma, è chiaro, farlo in casa, uno ragiona su due punti persi, da un certo punto di vista si può leggere così, dall'altro sono sette punti in due partite. Soprattutto la partita contro la Roma, secondo me, è stata impostata da De Rossi in maniera così, cioè la Roma è stata solidissima, bloccatissima, non voleva prendere gol e non ha preso gol. Quando incontri una squadra così densa, nel senso di centrocampo e difesa, che fa così densità che fai veramente fatica a trovare uno spiraglio, non è così semplice arrivare al gol. E la Juventus non solo non è arrivata al gol, ma ha fatto proprio fatica ad arrivare alla porta. Questo perché secondo me la Roma si è difesa molto molto bene. Poi capitano i momenti di distrazione in cui magari riesce ad approfittarne. Così non è stato, perché la Roma secondo me ha tenuto l'attenzione molto alta dal primo al 95esimo. E quando è così fai fatica. Banalmente fai molta fatica, perché è stata disegnata in quel modo lì da De Rossi, che aveva capito, e lì ci vuole l'esperienza, oltre che la conoscenza, l'amicizia con Thiago Motta, ci vuole l'esperienza per capire che in quel momento, prima della sosta, la Roma non poteva permettersi di perdere. Ed è scesa in campo per non perdere. Di fatto, quante volte ha tirato in porta la Roma? Zero. Quante volte ha tirato in porta la Juventus? Una. E al netto di questo, è stata una partita che si è risolta così, proprio per volontà della Roma, che ha ingabbiato la Juve e ha giocato per non subire. E da un certo punto di vista ha subito veramente poco, perché c'è stato molto palleggio a centrocampo, qualcosina sulla tre quarti, ma dalla tre quarti in su entrambe le squadre praticamente non ci hanno visto. E così è stato. Speriamo di incontrare squadre un pochino più slegate dal punto di vista tattico, che permettono alla Juventus insomma di destreggiarsi un pochino meglio. Ecco, perché contro questa Roma io sfido a trovare un'avversaria che avrebbe trovato vita facile. Secondo me anche l'Inter, ma secondo me anche le big internazionali avrebbero fatto fatica a trovare dei corridoi, perché oggettivamente eravamo allo stadio, l'abbiamo vista molto bene la partita. Dal punto di vista tattico la Roma ha sbagliato veramente pochissimo, si è disegnata in un certo modo e ha tenuto fino all'ultimo minuto, veramente concedendo pochissimo. Allora, il calcio era arte, storia, poesia, altri tempi, bellissimi ricordi indimenticabili. Buon pomeriggio Alberto, grazie, un abbraccio, grazie a voi che ci seguite e grazie doppiamente a chi interagisce, perché è bello avere anche un confronto diretto, è bello avere anche una relazione con i nostri ascoltatori, un dibattito sempre caldo, sempre nuovo e sempre vivo. Quindi Veltroni è un grande, ma il vero genio è Pintus Veltroni. Veltroni è un grande, ma il vero genio è Pintus. Io avrei preso più lui che un giocatore, scrive Claudio. Pintus, che tra l'altro ha fatto le fortune, diciamolo, dal punto di vista fisico del Real Madrid, insomma, ha vinto qualche coppa, Pintus da preparatore, non lo scopriamo certo oggi. Sì, diciamo che è il merito condiviso, Veltroni, Pintus, però anche lì un filo di merito ce l'avrà, nei successi di quella Juventus, non possiamo levarlo dall'elenco. Insomma, una Juve perfetta che si è ritrovata probabilmente nel posto giusto al momento giusto, con i giocatori giusti, con i preparatori giusti, un allenatore emergente, rampante come Lippi, che arrivava dal Napoli. Tutte le componenti hanno permesso a quella squadra di crescere insieme, no? Quando tu cresci insieme, un po' come il Bologna dell'anno scorso, se avete notato, per me il parametro è quello, cioè il primo giorno, la prima giornata e l'ultima giornata, confronta la squadra tra la prima e l'ultima, vedi se qualche giocatore è cresciuto, se il valore è aumentato. Ecco, il Bologna dell'anno scorso è partito in un certo modo, è arrivato alla fine del campionato in Champions League con dei giocatori come Calafiori, ma non soltanto, che hanno fatto una stagione straordinaria e non a caso è stato venduto a 60 milioni, ma nel complesso tutta la rosa è maturata, è cresciuta, è migliorata in questa stagione. Quello cosa significa? Quando poi trovi l'annata giusta, quando c'è la sintonia di squadra, che c'è un'armonia particolare, poi arrivano anche i risultati. Però ci vuole tanto, ci vuole la mano dell'allenatore che ti prenda un gruppo e te lo faccia crescere. Questo è stato chiesto a Thiago Motta quest'anno. Risultati, chiaramente, gestione sì, ma soprattutto crescita del gruppo. E nella crescita del gruppo ci sono i Vlahovic, ma ci sono i Savona, ci sono gli Mbangula, ci sono i Locatelli, ci sono i giocatori da recuperare e altri che sono fuori rosa, sono andati via come Chiesa, ci sono dei giocatori ancora lì come Danilo, da capire. E insomma è una situazione disomogenea, ma deve essere molto bravo in questo caso Thiago Motta a prendere un gruppo di partenza, elevarlo, portarlo al massimo rendimento, far crescere tutti, far maturare chi ha bisogno di maturare e far giocare meglio che invece, come Vlahovic, come Locatelli, ha bisogno di una spinta. Ecco, questa spinta la deve dare Thiago Motta. 14:30, quindi noi l'ospite l'abbiamo sentito con Luca in regia, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, analizzeremo anche le parole di Sergio Porrini ai nostri microfoni, continuiamo a parlare un po' della difesa juventina. Domani tra l'altro Francisco Conceição si presenterà alle 14 e quindi mi raccomando, rimanete con noi anche per vivere la presentazione del nuovo arrivato in casa Juve, e poi ci proietteremo, ma da domani direi, sulla prossima sfida contro l'Empoli, cercando di capire se sarà la volta di Hatzic, se sarà la prima volta di Hatzic, se confermerà altri giocatori come Bangulà, come altri, Thiago Motta, insomma le possibili scelte verso l'Empoli, e inizia a esserci il gruppo al completo e quindi iniziano a essere importanti le scelte di Thiago Motta.
Radio Bianconera, nati per vincere.
L'ora della vecchia signora.
Ben ritrovati a tutti, chi ci ascolta, chi interagisce, chi ci sta ascoltando in macchina, al lavoro, chi lo sta facendo attraverso l'app, chi lo fa anche su Twitch, perché ci sono tanti modi diversi, noi non giudichiamo, siamo qui per tutti voi e quindi siamo qua un pochino per tutti voi, l'importante è che ci seguiate, poi potete farlo esattamente come volete, come è più comodo chiaramente per voi. Allora, abbiamo sentito Sergio Porrini, col quale ci siamo un po' fatti aiutare, visto l'esperienza che ha e che ha maturato anche in maglia Juventus, ma non soltanto. Adesso si sta spendendo come vice allenatore, lo vedremo magari presto su una panchina, in attesa insomma che lo possiamo rivedere magari anche in Serie A tra qualche anno. Gli abbiamo chiesto anche delle specifiche sulla difesa della Juventus, il suo parere anche su Thiago Motta. Insomma, ha parlato di un cambiamento netto, ha detto è stato un cambiamento forte, ma un cambiamento probabilmente di cui c'era bisogno a un certo punto. È difficile poi da capire quando c'è bisogno di fare un cambiamento, di mettere mano, di cambiare in modo drastico, anche a costo magari a un certo punto di avere qualche preoccupazione sul cambiamento che stava avendo luogo. Detto questo, forse per la Juventus era arrivato il momento, per una serie di motivi, tra i quali anche quelli contrattuali di stipendio, per una serie di motivi forse questa Juventus aveva bisogno di una scossa, e questa scossa è stata data con la scelta di Thiago Motta, un allenatore giovane, rampante, con poca esperienza a livello internazionale ma con tanta esperienza di calcio, di pallone. Basta leggere la sua tesi di Coverciano per togliersi i dubbi se qualcuno ce li avesse. Ma al netto di questo, ricostruire una squadra intorno a lui, a sua immagine e somiglianza, una squadra giovane anagraficamente, una squadra con degli stipendi più bassi, oggettivamente il Monte Ingaggi si è abbassato di molto, una squadra a immagine e somiglianza del suo allenatore. E questa poi la vera sfida di Giuntoli, non tanto comprare, prendere 8-9 giocatori, e prendere quelli giusti. E come ha detto saggiamente Sergio Porrini, il mercato della Juventus è stato mirato, non è stato un mercato tanto per fare, prendiamone 5-6. Io mi ricordo delle campagne acquisti nelle scorse sessioni di squadre, senza fare nomi e cognomi, che compravano 10-15 giocatori, ma molti dei quali sembravano un po' delle scelte azzardate, ecco, che poi si sono rivelate tale. La Juve no, la Juve sul mercato aveva le idee chiare, poi è chiaro che aveva anche delle priorità che non si sono realizzate, come ad esempio Calafiori, come ad esempio Todibo, come altri eventualmente. Aveva le opportunità Sancho, non tutti i mercati vengono col buco, cioè non tutte le operazioni pronti via riesce a portarle a casa. Però secondo me, per rimanere al mercato, gli obiettivi di Giuntoli e Motta sono stati centrati quasi interamente. Forse solo Sancho, probabilmente uno tra Todibo e Calafiori, possono essere considerati tra virgolette rimpianti. Tutto il resto secondo me è stato condiviso, messo nero su bianco, è stata attuata una strategia per arrivarci, e la Juventus ci è arrivata. Prima Thuram, dopo Kub Meiners, ma quelli erano i giocatori che voleva Thiago Motta, quelle caratteristiche cercava nel mercato Thiago Motta, quei giocatori ha preso Giuntoli. Non è ha detto vabbè, Kub Meiners sta tergiversando l'Atalanta, vabbè, invece di Kub andiamo a prendere qualcun altro. Questo non l'ha mai pensato nessuno in casa Juve, ed è importante, perché a livello strategico ti fa capire, uno, che sono tutti settati sulla stessa linea e nella stessa direzione, e due, che il mercato della Juventus ha avuto un senso compiuto nell'andare a rinforzare la rosa con determinati nomi di giocatori con determinate caratteristiche. Non è così scontato, non in tutti i mercati si è agito sempre così. Allora, con Luca direi che possiamo ascoltare un vocale, visto che sono arrivati diversi messaggi, proveremo a rispondere a tutti. Sentiamo.
Giuseppe da Palermo.
Ciao Giuseppe.
Ma per quest'anno ritengo che abbiamo veramente un'ottima squadra. Sono convinto che abbiamo la fisicità con Thuram, la tecnica con Luiz, anche Kub Meiners, che abbina tutte e due qualità, tecnica e forza, mi è piaciuta molto in quei pochi sprazzi. Poi le fasce abbiamo preso con Senzao, che è utilissimo, gente che sa sta l'uomo in questo calcio sono rari. Pico Gonzalez pure è un ottimo acquisto. Spero rientri il più presto possibile Milik, perché ad oggi abbiamo solo Vlahovic, quindi speriamo che sia sempre bene. Yıldız che deve crescere, e poi vediamo se riusciamo a scoprire questo Azic, a parte Savone e Mangula. Insomma, è un bel campionato. Sono veramente molto fiducioso di queste basi che si stanno creando.
Le basi le sta costruendo, le ha costruite, beh, adesso allarghiamo anche il raggio, nelle ultime stagioni, tante basi la Juventus le ha ricostruite quest'estate, con tanti giocatori che sono andati via o per un motivo o per un altro, però insomma un'ossatura importante della Juve non c'è più. Szczęsny, Alexandro, Chiesa, De Sciglio, tanti altri, ma per diversi motivi, adesso non tutti per una questione contrattuale, molti per una questione di ingaggi, altri per altre scelte più tecniche, però insomma una parte di Juve non c'è più, buona parte di Juventus è stata ricostruita, molti giovani ad oggi sono stati valorizzati, tanti altri lo saranno nel corso della stagione, e poi soprattutto quello che è riuscito fino adesso a fare Thiago Motta è rimettere i campioni al loro posto, come Locatelli, come Vlahovic, che non si è mai mosso da lì. Locatelli in maniera un pochino più, diciamo così, meno concreta, più virtuale, insomma non si è mai mosso, però l'ho rimesso al centro della Juventus dal punto di vista virtuale. Locatelli l'ha spostato leggermente e secondo me l'ha responsabilizzato, lo stesso Gatti anche, lo stesso Danilo dal centro della Juve l'ha messo fuori, e poi però non è detto che questa mossa non possa essere, insomma, non possa poi tornare sui suoi passi e rimetterlo dentro il campo quando lo riterrà opportuno. Nulla credo che sia definitivo, fino adesso sono passate 3 giornate, nulla potrebbe esserlo dopo così poco tempo, 270 minuti sono un po' poco per dare dei giudizi definitivi, così come avere delle idee definitive, ha dovuto avere delle idee definitive Thiago Motta e la Juventus sui giocatori che non rientravano più nel progetto, quello sì, perché a un certo punto tu devi capire se Chiesa ti può servire o meno e devi deciderlo prima dell'inizio del campionato o comunque prima della fine del mercato. Non ti puoi permettere di avere dubbi su giocatori che hanno tra l'altro ingaggi, stipendi importanti, come Chiesa, come Szczęsny, come... e lì secondo me ha fatto bene alla Juventus, rischiando, perché ha rischiato, a prendere comunque una posizione netta sui contratti e sui rapporti con determinati giocatori. Sul resto della squadra oggi, quelli che ci sono tutti e rimarranno, e lo stesso Danilo non è un giocatore fuori rosa, non è considerato fuori dal progetto, semplicemente, banalmente, fino ad oggi Thiago Motta gli ha preferito Savona, gli ha preferito Gatti, gli ha preferito Bremer. Magari tra una settimana le cose cambiano, le gerarchie al momento sono fisse ma non sono fissate, cioè non sono definitive al 100%. È chiaro che ha dato un'impronta, è un imprinting Thiago Motta all'inizio del campionato, probabilmente andrà in questa direzione, ma attenzione perché poi sono da inserire i vari Cupminers, Nico Gonzalez quando starà bene, un posto gli devi trovare, una collocazione in questa Juventus gliela devi trovare, Azic, non lo so in questo centrocampo, però ragazzi, Ildiz, Azic, sono tutti giocatori che meritano di giocare, lo stesso Locatelli, Douglas Luiz quando sarà in forma, Fagioli, cioè Thuram quando tornerà, bisogna trovare una collocazione per tutti, non è semplicissimo. Da questo momento in poi, come dicevamo, Thiago Motta dovrà fare delle scelte, vedremo se ci stupirà ad Empoli, magari con un Azic dal primo minuto, dubbio c'è, al momento le percentuali non sono tante, però insomma... è un giocatore che ha dimostrato tanto e lo ha fatto soprattutto a Thiago Motta, che a un certo punto ha detto io di questo lo tengo, non lo do più alla next gen, me lo tengo io, e quindi evidentemente ha visto in lui qualcosa. Se questo qualcosa possa portare l'allenatore a scegliere dal primo minuto contro l'Empoli, lo capiremo, però intanto è un'opzione interessante in più che hai rispetto alla scorsa stagione, sulla quale fare un certo tipo di affidamento, poi quanto lo deciderà eventualmente Thiago Motta. Ciao Albi, sono Simone dalla Svizzera, potresti salutare Giuseppe, il mio cognato, di cui sono anche padrino, e anche di suo figlio, e tifoso bianconero. Fino alla fine Forza Juventus, salutiamo Giuseppe e un saluto anche a te, ovviamente dalla Svizzera. Ci state sentendo in tanti, chiaramente dall'Italia, ma anche dall'estero, ci fa piacere. E con l'app non abbiamo confini, potete sentirci dovunque e ci fa piacere. Come al solito... parlare, interagire con voi, avere anche il vostro riscontro nella messaggistica. Allora, Bomber, che ne dici di un Ricci alla Juve? Potrebbe essere un giocatore ideale per Thiago Motta? Ragazzi, io vi dico che questo Ricci è molto interessante, ma non solo perché è stato convocato in nazionale, non perché ha fatto una partenza ottima con la maglia del Torino, ma in generale aveva già dato dei segnali in un certo senso. Secondo me è stato valorizzato al massimo dal gioco di Vanoli, che ha confermato il 3-5-2 dell'anno scorso di Juric, però cambiando. Se andate a vedere il Toro oggi, gioca in modo diverso rispetto al Toro dell'anno scorso, pur avendo mantenuto lo stesso sistema di gioco. In particolare il centrocampo è un centrocampo diverso, più dinamico, più complementare, tra 3 giocatori come Linetti, Ilic e lo stesso Ricci, che secondo me si completano benissimo, cioè fanno un bellissimo trio di centrocampo. Senza voler fare paragoni scomodi, però secondo me il Toro proprio a centrocampo ha trovato la sua quadra rispetto all'anno scorso, e Ricci diventa un elemento importante, diventa quel regista che, affiancato da determinati giocatori, ti può fare la differenza. Ha giocato bene anche con la maglia azzurra, era al debutto e non era scontato farlo, quindi bravo lui. Al netto di questo, potrebbe essere, perché la domanda, poi io faccio il giro largo, ma la domanda è abbastanza esplicita, non si firma il nostro ascoltatore, ma deve essere non deve essere un occasionale, perché mi ha chiamato Bomber. E lui chiede, Ricci alla Juve? E io ti rispondo, in questo momento ho elencato prima i centrocampisti, non c'è tanto spazio, correrebbe il rischio di giocare poco, e io lo vedo come alternativa a Fagioli in questo momento Ricci, cioè secondo me rischia di essere un, tra virgolette, passatemi il termine brutto, parlando di giocatori, ma un doppione di Fagioli, per qualità e per caratteristiche. Per me è il più vicino a Fagioli Ricci, quindi non lo so. È chiaramente un prospetto da tenere in considerazione, Ricci. Secondo me può fare una bella crescita, potenzialità, a qualità anche fisico che si costruirà, però ne ha già abbastanza, è giovane e può veramente diventare un bel prospetto, lo è già. Spazio alla Juve in questo momento ne vedrei poco, perché veramente fanno fatica a essere considerati titolari giocatori come Douglas Luiz, giocatori come Thuram in questo momento, con Locatelli che è esploso, con lo stesso Fagioli, lo stesso McKennie in questo momento non è un titolare della Juventus, e abbiamo fatto dei nomi di un certo livello. Ecco, punterei più che altro su un giocatore diverso. Ecco, dovessi rinforzare la Juventus, se voleste chiedermi un giocatore per rinforzare questa squadra, non andrei sul centrocampo, perché lo trovo un reparto che si è completato molto bene con gli innesti, con i rientri, quello di Fagioli che l'anno scorso non ha giocato. Secondo me va bene così. Detto questo, Ricci, in prospettiva potrebbe essere interessante, ma in prospettiva. Teniamocela così. Pintus ha vinto anche con l'Inter di Conte, ma vincere nel suo mestiere è un dettaglio. Mi ricordo quell'Inter, infortuni muscolari pari quasi a zero. Questo conta, scrive Claudio, sì, ma anche lo stesso Real Madrid ha avuto degli infortuni traumatici, anche lo stesso Camavinga mi pare recentemente, ma non alla vigilia della finale di Supercoppa Europea. Ma al netto di questo, ne ha parlato benissimo anche lo stesso Ancelotti di Pintus, gli infortuni muscolari sono stati ridotti. Tra l'altro, apro una piccola parentesi che avevo già aperto nei giorni scorsi, ma è interessante secondo me approfondire questo argomento, vedremo se poi sarà percorso fino alla fine o no, proprio dallo stesso Ancelotti. L'allenatore del Real Madrid, non proprio uno qualsiasi, ha parlato di concedere dei tempi di riposo e delle vacanze scaglionate ai giocatori della Rosa. Questo perché? Questo per permettere intanto all'esigenza di fermare un giocatore, che magari ne gioca tre consecutive, ha bisogno di fermarsi lì, non dopo e non prima, ma in quel momento. E poi, che non è sbagliato nella teoria, di avere a disposizione comunque un gruppo che lavora, perché scaglionando le ferie, tra virgolette, ti può consentire di avere dei giocatori, cioè un gruppo sempre in allenamento su cui contare. E quindi magari una settimana tocca uno, una settimana dopo tocca all'altro, una settimana dopo tocca quello, e tu così facendo mantieni sempre un gruppo solido di giocatori che si ritrova per gli allenamenti, non corri il rischio, come succede adesso, pronti via, pausa della nazionale, addio, arrivederci al Real Madrid, trovamene uno che non è in nazionale, e quindi Ancelotti si ritrova a allenarsi o con le riserve o con i ragazzini, anche questi molto spesso sono in nazionale, e poi li ritrova come, quando, chissà, al rientro. Questa è un'ipotesi interessante, non so se facilmente percorribile, vedremo, perché oggettivamente potrebbe essere il futuro. E anche quando si parlava delle 5 sostituzioni, tutti a dire però effettivamente cambia il calcio, però alla fine sono state adottate e non si è fatto più un passo indietro. Vedremo se anche questa potrebbe essere una soluzione attuabile, dobbiamo capire se è compatibile con le esigenze di questo calcio. Ma al netto potrebbe essere una soluzione interessante per i grandi club soprattutto, che hanno tanti giocatori che vanno in nazionale e hanno poche pause. Perché ragazzi, noi ci si ferma, noi Radio Bianconera no, però il campionato italiano si ferma, ma i giocatori vanno in nazionale e giocano due partite, non si fermano loro. Ci sono dei giocatori, ad esempio del Manchester City, che hanno fatto vedere il loro calendario di partite e impegni ed è assurdo. Giocano una settantina di partite con tutti gli impegni che hanno loro, poi magari qualcuno, tipo ad esempio Real Madrid, alla Supercoppa Europea con impegni in più rispetto alle altre, e in più c'è la Supercoppa, e in più c'è la Coppa Nazionale. Cioè, sono impegni non così scontati da gestire anche per un gruppo di livello come il City o Real Madrid, che comunque ha delle alternative. Però 70 partite all'anno, secondo me il fisico umano del calciatore oggi non è costruito per giocare 70 partite all'anno. Lo puoi fare, magari stringendo i denti lo puoi fare, ma corri rischi, secondo me, corri rischi di mettere giocatori a repentaglio, perché gli infortuni giocando 70 partite all'anno più gli allenamenti sono dietro l'angolo. Abbiamo un vocale da sentire con Luca, sentiamolo.
Ciao Albert, buongiorno. Sto ascoltando come al solito con molta,
fa piacere,
attenzione. Va bene difesa e centrocampo, ma siamo sempre lì, insomma, con la Roma abbiamo prodotto una sola azione di merito, e Dusan mi fa pensare, perché sì, col Como, col Verona, insegnato, hai giocato bene, però alla prima squadra forte che abbiamo incontrato, ecco qua che abbiamo prodotto molto poco, Allora non pensi che ci voleva anche un attaccante? Cioè, rischiamo di avere un po' la coperta corta su questo preciso reparto. Spero bene, forza Juve.
Allora, non sei l'unico, non sei il primo, non sei l'unico che mi parla anche di una situazione da attenzionare in attacco, con Milik che è ancora fuori, ed è stato fuori praticamente quasi 3 mesi, rispetto al mese previsto per l'infortunio al menisco. Oggettivamente ci aspettavamo un rientro un pochino anticipato del polacco, che oggettivamente non è che se la sta prendendo comoda, ci mancherebbe, lui sta cercando di bruciare le tappe, però oggettivamente probabilmente dal punto fisico ha delle difficoltà in più rispetto a qualche altro giocatore che magari sarebbe rientrato nei tempi previsti. Ecco, lui no, quindi questo è un dato che fa riflettere. Io sono sempre stato pro Milik, secondo me è l'alternativa perfetta per Vlahovic, però un Milik che sta bene. Se tu già mi metti un Milik che fatica, mi metti un Milik che ci mette 3 mesi a rientrare per un infortunio di un mese, allora lì bisogna fare delle riflessioni, perché se questo è Milik, allora non sono così convinto fino in fondo di questa scelta. La Juve ha bisogno di avere Vlahovic titolare e di avere un vice Vlahovic che è pronto all'occorrenza. Se Milik non lo è in questo momento e non sarà a disposizione, a meno di sorprese anche contro l'Empoli, mi viene da pensare che probabilmente non sia così integro e soprattutto magari ci voglia un'alternativa. Io ribadisco, a livello tecnico sono convinto che Milik sia l'espressione perfetta per essere il sostituto di Vlahovic, perché è un giocatore di alto livello, che ha giocato anche in grandi contesti, che ha sempre fatto la differenza, fa la riserva e fa la differenza anche dalla panchina, non è scontato e non si lamenta. Quindi per questa serie di motivi per me è perfetto. È chiaro che io approfondirei la sua condizione fisica, perché diventa un'incognita e diventa soprattutto un fattore su cui la Juventus non si può prendere dei rischi. Cioè, in questo momento è un Milik in difficoltà dal punto di vista fisico, è un problema per la Juve, perché la Juve deve avere due attaccanti di ruolo centrali e oltre a Vlahovic serve Milik, che in questo momento non c'è. Allora, continuiamo con i vostri messaggi. Abbiamo ancora dei vocali, li sentiamo dopo. Allora, Diego da Verona, secondo te quale giocatore della next gen potrebbe avere chance per essere convocato in prima squadra? Non mi citare i difensori che sono in difficoltà. Bisogna avere un po' la palla di cristallo. Secondo me dipenderà molto dalle esigenze della Juve, cioè dove ci sarà bisogno a livello di rosa, dove magari ci sarà un infortunio, dove ci sarà un buco, probabilmente entrerà qualcuno. Afenagian secondo me potrebbe essere un bel nome, l'abbiamo visto in rete se non erro, e che gol ha fatto nell'ultima partita, però è difficile dirlo adesso su due piedi, perché dipende veramente dalle esigenze di Thiago Motta. In base a quelle che saranno le sue esigenze, probabilmente tirerà su dei giocatori in un reparto o nell'altro. Altri, non lo so, mi è venuto in mente lui per il gol che ha fatto nell'ultima partita, che mi è sembrato un giocatore già con un discreto livello, ma non lo conosciamo certo ieri. Ci sono faticanti, insomma, Papadopoulos, tanti giocatori alcuni che sono arrivati proprio in questo mercato, che potrebbero diventare poi delle, non dico certezze, ma dei punti di forza anche della prima squadra, così come lo sono oggi Savona, Mbangula, non lo erano ieri, lo sono oggi, e magari lo diventeranno anche Rui, Anghele, chi lo sa. È difficile fare un pronostico, perché dipende molto secondo me anche di dove ci sarà bisogno. Tutti parlano di Sancho, ma la genialata, Giuntoli era Frattesi a prescindere dai gol di questi giorni. Giuntoli ci ha provato da quanto leggo, ma quelli mai lo avrebbero dato a noi in questo senso. Frattesi è un bel giocatore, al netto del poco spazio che trova all'Inter, lo ha dimostrato in nazionale, che comunque il fiuto del gol ce l'ha, mi è sembrato anche discretamente in forma, quindi è un buon giocatore. È chiaro che quando vai a giocare in una squadra che ha un centrocampo di quel livello lì, purtroppo ti capita di dover fare panchina, un po' come può capitare a Fagioli o a McKennie di fare panchina in questo centrocampo di questa Juve. L'anno scorso no, l'anno scorso non capitava, quest'anno probabilmente capiterà, e quando si alza il livello di un reparto, chi non è centralissimo rischia di dover fare un po' di panchina. È un peccato per Frattesi, perché sto pensando alla Juve giocherebbe titolare Frattesi? Questa è una bella domanda. Dipende. Io tra Locatelli e Frattesi oggi vado su Locatelli, perché mi è sembrato particolarmente in forma, quindi è giusto anche dargli una fiducia. Anche su Thuram, io al momento andrei più su Thuram. non lo so, faccio fatica. Se giochi col 4-2-3-1, io al momento metterei Locatelli e Thuram al rientro, e non sarà nelle migliori condizioni, ma sto parlando di un ipotetico Thuram al top. Io vedrei meglio Thuram e Locatelli, però un peccato. Non so, in tutte le altre squadre di Serie A probabilmente Frattesi giocherebbe titolare. Nell'Inter no, nella Juve ni, dipende. Ciao Bomber, io credo che Motta abbia parlato con Danilo, preferisce Savona per questo inizio, per la sua freschezza, quando Danilo sarà in condizione ottimale giocherà lui. Ross Muggio, sono d'accordo anch'io, non so se definitivamente adesso Savona e poi dopo Danilo, ma secondo me ha approfittato del fatto che Danilo non fosse al 100% dal punto di vista fisico, ma non perché avesse infortunio o altro, semplicemente perché si è aggregato al gruppo un po' più tardi, per puntare su chi è rimasto in gruppo dall'inizio, quindi come giocatori come Savona o altri che sono, hanno vissuto Thiago Motta dal day one praticamente, e quindi anche valorizzando i giovani, dando anche un segnale da questo punto di vista. Dopodiché Danilo, secondo me, quando sarà in condizione non sarà messo fuori a prescindere, troverà il suo spazio. Non so dirvi oggi, tra un mese, se sarà titolare Savona o Danilo, ma sicuramente Danilo si ritaglierà il suo spazio. Ecco, da capire più che quando e dove, e più che quando dove, cioè se Danilo sarà considerato da Thiago Motta più un terzino o più un difensore centrale, perché oggi giocando con la difesa 4 qualcosa ti cambia. Ancelotti è sempre un po' avanti, scaglionare i riposi la reputo una genialata, anche secondo me è un'ottima soluzione, da capire se è compatibile poi con le esigenze dei club, con le richieste delle nazionali, non è così scontato, però anch'io la reputo una grande idea, e secondo me potrebbe essere una soluzione non a tutti i mali, ma a molti mali di questo calcio, ovvero il fatto che alcuni giocatori a fine stagione vengano spremuti come dei limoni. In più, se ci metti che magari qualche estate, adesso c'è il mondiale per club, magari prossima estate ci sono mondiali europei eccetera eccetera, cioè diventa praticamente un anno senza sosta, e ne hai vissuti di anni del genere, vi ricordate anche quando c'erano i mondiali d'inverno, sono state stagioni complicate da gestire, anche banalmente dal punto di vista del numero di partite che si giocano durante la stagione. Alcuni non erano abituati, altri ne hanno pagato le conseguenze con infortuni. È chiaro che il club cerca sempre di limitare o di gestire i suoi giocatori, però quando giochi 70 partite all'anno banalmente non lo puoi fare. Vocale.
Sono Simone dalla Svizzera.
Ciao Simone.
Tutti questi problemi io non me ne farei, tutti i giocatori che abbiamo, come utilizzarli, leggo tante volte anche che chi ne ha fatto tu la sicurezza Danilo, ma con tutte queste partite che ci abbiamo, e come hai detto te, con tutte queste partite sfortuni sono dietro l'angolo, i giocatori serviranno tutti. Penso che Thiago Motta li farà stare sentire importanti a tutti, fino al neopromosso. Per quello non mi farei tanti problemi.
Allora Simone dice pochi problemi, tanto con tutte le partite che ci saranno, vuoi che non giochino? Ma certo che giocano, ma anche secondo me sarà un problema poi capire quali sono le coppie giuste e fare le rotazioni giuste al momento giusto, però su quello io non ho grossi dubbi, giocheranno tutti, ragazzi, con 60-70 partite all'anno, ben venga una rosa ampia, ben vengano le alternative. Come fai a gestire con 15 giocatori 70 partite? Non puoi. Ultimo messaggio, Fabrizio da Mantova. Ciao Alberto, secondo il tuo parere come andrà a finire il grosso problema Artur? Non è semplice. È possibile una rescissione di contratto e di conseguenza una minusvalenza? Non lo so, non credo. Secondo me il giocatore rimarrà, vuole rimanere, si sta guardando intorno ma senza tutta questa fretta. O arriva una soluzione entro la fine del mercato turco, per dire, o catariota, insomma i mercati che sono ancora aperti, e si trova una soluzione last minute che consenta Artur di andare a proseguire a prendere i 5 milioni all'anno che prende altrove. La vedo difficile, non impossibile, difficile. E altrimenti rimarrà e la Juventus farà delle valutazioni a gennaio, magari considerando anche i campionati brasiliani o altro. E sicuramente un problema da gestire per la Juventus, è uno di quelli che ha provato a gestire dal primo giorno, ma anche di non facile soluzione per via dell'ingaggio, 5 milioni, un ingaggio altissimo, e della valutazione, perché in virtù dello scambio con Pjanic a bilancio Artur pesa tantissimo. Quindi in questo momento Artur è un problema che la Juventus sta provando a gestire. Vedremo se in questo finale di mercato, con alcuni mercati ancora aperti, si troverà una soluzione, oppure il ragionamento, le valutazioni saranno spostate, posticipate a gennaio. Noi posticipiamo, anzi interrompiamo, sono le 15 e un minuto, quindi la nostra ora è scoccata, linea al terzo tempo di Radio Bianconera. Un saluto a Luca dalla regia, a tutti voi che ci avete fatto compagnia con i vostri messaggi o banalmente ascoltandoci, un ringraziamento, a domani, ciao!
L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.